di scoprire la religiosità della vita. Meditazioni e riflessioni di Suora Antonietta Potente, suora domenicana che vive in Bolivia, in un convegno promosso dalle Suore di Maria Bambina a Lamezia Terme dal 9 al 12 luglio del 2002.
Buongiorno a tutti e a tutte. Non si sente. Io pronuncio tanto la voce. Per me non è tanto facile tutte le volte che ritorno in Italia, soprattutto quando io sono arrivata da un giorno e mezzo, per cui sono ancora un po' con l'orario rovesciato e con la lingua, anche la questione di riprendere a parlare in italiano. Però non è facile, soprattutto perché anche se la storia è uguale per tutte noi, per tutti noi, e i nostri paesi, i nostri popoli vivono segnati per differenti storie, però anche con caratteristiche uguali dentro di questo del panorama internazionale, quando si parla dei gruppi, dopo che uno ha perduto un po' il contatto, non è facile, perché i mondi sono differenti, per fortuna, anche se pensiamo che dentro questo tipo di prospettiva della globalizzazione, della postmodernità, pensiamo che adesso siamo tutti uguali, più o meno, che ci sono delle differenze che pensiamo solamente economiche. Invece ci sono, per fortuna, ancora delle differenze. E per fortuna mi riferisco alle differenze, quelle belle che devono continuare a esistere nel modo di essere differenti come popoli, come storie, come modi di esprimerci differenti dentro di questa unica nostra storia. Per cui io sempre faccio un po' sento un po' questa difficoltà, perché ho paura di dire cose che a voi non vi interessano, perché laggiù abbiamo degli altri interessi. Però c'è qualcosa che mi sembra molto importante e che sarà quello che cercheremo di lavorare in questi giorni, di ripensare, di farlo uscire alla luce, che è precisamente che queste differenze le vogliamo mettere insieme. E qui si vede, siamo carismi differenti, doni differenti, un genere differente, uomini, donne, regioni anche differenti, anche se siamo tutti dello stesso popolo, e soprattutto storie personali differenti. E il sogno che in questi giorni vogliamo coltivare è vedere come queste differenze non ci dividono. Piuttosto dovremmo aiutarci a coltivarle sempre di più per metterle in circolazione. C'è qualcosa di molto brutto dentro della lunga storia anche della Chiesa, delle comunità cristiane, che è precisamente E il fatto di avere creato dentro del lungo questa camminata storica, di avere creato degli spazi privati, degli spazi dove noi, per esempio, le suore, le religiose, i religiosi, i sacerdoti, i laici, devono come difendersi. E dove, quando ci incontriamo per fare delle cose. Io credo che l'aspetto più bello di questi incontri, che so che da tanti anni si stanno portando avanti, è precisamente questo di non incontrarci per fare delle cose, ma di incontrarci per coltivare lo spirito, la spiritualità, cioè le dimensioni più profonde della vita, che poi ci aiutano anche a fare delle cose. Per cui credo che queste differenze, questi ambiti molto ristretti che abbiamo coltivato per tanti secoli nella Chiesa, formando delle forti gerarchie, formando poi invece di una comunità circolare una piramide, adesso già cerchiamo di formare altri spazi, e credo che precisamente gli spazi che vogliamo formare sono spazi per tornare a vivere questa circolarità in comunione, per non rimanere uno sopra l'altro, o per volere noi che siamo più in basso superare gli altri e metterci più sopra, ma aiutarci a riscoprire che la dinamica ecclesiale, la dinamica storica della vita è una dinamica circolare. Un dinamismo che dobbiamo ricostruire a partire precisamente da questa circolarità. E in questo senso ci riscopriamo tutti uguali, dove uguali, come vedremo in questi giorni, non significa che ci abbiamo tutti gli stessi lineamenti, parliamo tutti allo stesso modo, facciamo tutte le stesse cose, ma che tutti e tutte possiamo far circolare queste diversità, perché oggi il problema è riuscire a far circolare queste diversità. Il problema non è la diversità, il problema è che la diversità non circola, o circolano solo alcuni aspetti. E allora incontrarci a partire da questa dimensione più gratuita, che è precisamente non incontrarci per fare delle cose, ma incontrarci davvero solo per incontrarci, per coltivare questa dimensione che fa parte di questo grande sogno di Dio. Dio c'ha solo un sogno, che è quello di formare casa. Lo dice sempre, il Vangelo di Giovanni, per esempio, è molto chiaro in questo senso. Il sogno di Dio è quello di formare casa dentro della storia, e questo sogno lo condivide con noi. E noi raccogliamo questo sogno per poter imparare a fare casa dentro di questa realtà storica. Prima di entrare nel tema, io le vorrei chiedervi che ci avremo un momento sempre di celebrazione, oltre a quello della mattina, delle lodi, come c'è nell'orario, quello della sera, alle 19:30, la celebrazione dell'Eucaristia. Io credo che è un momento che dobbiamo vivere partecipando tutte e tutti. Io non so come siete abituati qua, ma io credo che non esistono riflessioni teoriche o personali o comunitarie che poi dobbiamo lasciare lì. Tutto lo dobbiamo celebrare. E celebrare, la celebrazione è un atto comunitario. Non esiste una celebrazione privata, personale, dove qualcuno fa determinate cose e gli altri stanno a vedere. E per questo io chiedo che la celebrazione si prepari, cioè non so se ci sono delle persone che si vogliono offrire per preparare in modo molto semplice la celebrazione che poi tutte e tutti celebreremo, cioè, perché non sia semplicemente un momento dove andiamo a celebrare, ma dove possiamo veramente preparare questa celebrazione. In questo momento storico che viviamo, questo verbo preparare è importantissimo, lo vedremo in questi giorni, perché il tempo che stiamo vivendo può trasformarsi solo come tempo di preparazione. Io lo so che camminiamo tutti come i discepoli di Emmaus, con la faccia triste, discutendo per il cammino, che cosa dobbiamo fare o cosa è successo che non capiamo, o senza vedere grandi luci. Però io credo che questo non è il tempo della tristezza, è il tempo della preparazione, che è tutta un'altra cosa. Per cui il verbo preparare nella vita quotidiana è una delle cose più importanti. Questo solo lo dico così perché poi durante questi giorni, domani soprattutto, riprenderemo questa prospettiva importante del vivere la vita preparando, soprattutto in questo momento storico. E mi riferisco al preparare sempre questa celebrazione della vita, per cui anche quando viviamo il momento liturgico, io credo che il momento liturgico bisogna prepararlo. Per cui se qualcuno si sente con questo carisma più di altri di preparare, potremmo metterci d'accordo e prepararlo insieme. Bene, il primo passo che vorrei fare questa mattina con voi, dando alcune luci, spero di non confondere tanto, per riflettere, è un poco di storia, precisamente per recuperare questa dimensione circolare della vita, perché noi ci stiamo leggendo le nostre storie, la nostra vita, a partire da questa prospettiva molto gerarchica, molto piramidale della storia, perché ci ritroviamo lì, per cui quelli che si sentono o quelle che si sentono più in basso pensano come possono recuperare, salire. Gli altri che stanno più in alto pensano come possono continuare a stare in alto. E in questo modo continuiamo a non comunicarci. Oltretutto in questo momento dove il mondo ci presenta differenti prospettive di vita, tutti i gruppi si sentono un po' minacciati, per cui la vita religiosa si preoccupa perché ci ha meno vocazioni, perché ha paura di perdere l'identità. I laici si preoccupano perché non hanno più tanto spazio, perché non sono stati, in alcuni casi nessuno li ha riconosciuti. Il clero si preoccupa perché ha degli altri problemi, eccetera, eccetera. Tutti siamo preoccupati dei nostri problemi. Credo che invece è il tempo di unire le nostre sedi e preoccuparci del problema, non semplicemente dei nostri problemi. E il problema in questo caso è precisamente come rompere questi cerchi chiusi che ci fanno gruppetti dentro della storia, no? Dove ciascuno gioca tutte le sue belle energie di vita, però continua a isolarsi da altre persone. La storia di oggi è profondamente frammentata a livello politico, ecclesiale, sociale. Come coltivare dentro questa storia profondamente frammentata questa unica sete, che non è la sete di salvare il mio gruppo, ma davvero di coltivare la vita e di salvare il mondo. Salvare nel senso il mondo già è stato salvato secondo la nostra fede che professiamo, però sì, di entrare dentro di questa coscienza profonda della salvezza. E per fare questo io credo che è necessario fare un poco di storia. E quello che noi abbiamo chiamato da tanti secoli vita religiosa mi sembra un punto di partenza importante per poter spiegare questo sogno di comunione. Ora faccio uno schema. Dei termini che lungo la storia ci ha fatto pensare che la vita è divisa, perché precisamente dentro questo termine ci riconosciamo dentro di un gruppo grande solamente determinate persone. Noi come religiose, religiosi, diciamo, apparteniamo a questo mondo. Poi ci sono degli altri mondi. Io vorrei riscoprire con voi che questo tipo di vita non era nato per creare dei mondi a parte, ma era nato precisamente con una intuizione molto bella che poi si è un po' perduta o si è silenziata nel tempo, che era precisamente recuperare la vita in tutta la sua religiosità. Il termine quindi dovremmo già metterlo, rovesciarlo, non tanto parlare come il punto di partenza della vita religiosa, ma della religiosità. Della vita. E credo che questo è fondamentale, perché oggi, quando vogliamo affrontare le problematiche storiche e le problematiche dello spirito, perché le problematiche dello spirito sono anche problematiche storiche, noi precisamente vogliamo rompere tutti questi muri che si sono andati formando lungo la storia. Si intende? Si capisce la problematica? Perché il problema oggi è precisamente quello di avere formato una società non solo economicamente, perché noi pensiamo che il mostro più grande è l'economia. L'economia mostra, riflette nella nostra storia quotidiana tutta una mentalità che non è solo economica, riflette una filosofia, riflette un certo tipo di antropologia, un modo di pensare l'essere umano, donna, uomo, eccetera, eccetera, un modo di pensare tutto l'ecosistema. Per cui noi poi ci fissiamo su blocchi, per cui pensiamo che il male grande, e che è vero, che è un male, che è una cosa bella, è per esempio tutta la questione economica, di un sistema economico. Però il sistema economico è un piccolo riflesso, piccolo, anche se per noi ci sembra grandissimo, ci sembra il mostro più grande, un piccolo riflesso di tutta una mentalità e di tutta una spiritualità. Questa mattina con alcune di voi dicevamo che bisognerebbe ripensare, o che dentro della Chiesa, perlomeno in Latino America, si sta chiedendo, ci sono alcuni vescovi che hanno chiesto un nuovo concilio. E qualcuna di voi diceva un nuovo concilio dovrebbe essere sulle questioni economiche, a partire da tutte le questioni della finanza. Se, e va benissimo, è vero, però per arrivare a vivere un altro tipo di economia dobbiamo convertirci totalmente, come mentalità. Allora cambierà anche la relazione con le cose e la relazione con tutto quello che le cose provocano dentro della vita. Allora, in questo senso, oggi il problema è riuscire a rompere, a cominciare a fare delle fessure in questi piccoli gruppi che tutti rappresentiamo, che tutti coltiviamo e curiamo a volte con molta attenzione, per poter entrare sempre di più a condividere questa sete comune dentro della realtà. Ora, la vita religiosa è un termine che, come dicevo, ha portato dentro della storia, ha creato dentro della storia delle divisioni. E non solo poi la divisione tra una vita che si considerava più perfetta e la vita della maggioranza, che si considerava più mediocre, ma ha portato anche delle divisioni nella Chiesa stessa e dentro questo stile. Ciascuno coltiviamo il nostro carisma, le nostre preoccupazioni, eccetera, eccetera. In questo momento le esigenze sono differenti, per cui per poter riscoprire da dove possiamo incominciare, io personalmente vi propongo di cominciare a cambiare questo tipo di lettura della storia. Nessuno dovrebbe dire io non mi riconosco in questo della vita religiosa, perché come è nata, e lo vedremo adesso dando alcune luci storiche, la vita religiosa era nata per riunire, non per separare, e per restituire alla maggioranza quello che i piccoli gruppi che si cominciavano a creare dentro della storia avevano diviso e le avevano tolto. la maggioranza era rimasta fuori. Mi riferisco alle origini della vita religiosa, cioè a queste prime luci che poi non si chiamavano così, non si chiamavano vita religiosa e che erano solamente delle semplici e umili intuizioni dentro della storia. Mi riferisco ai primi secoli. Qualcuno comincia a parlare della nascita di queste intuizioni già a finalizzare il secondo secolo, e poi continuano, sono delle prime esperienze, e poi continuano fino ad arrivare a questo boom, no, della vita religiosa nel IV secolo e poi con tutte le trasformazioni che ci avrà durante la storia. Quello che mi sembra importante è scoprire, riscoprire come è nata, per poterci ritrovare tutti e riconoscere tutti e tutte dentro questo sogno. Dovremmo domandarci primo chi sono i protagonisti, le protagoniste di questo tipo di storia, e secondo quali sono le simbologie, i simboli eloquenti in questo tipo di intuizione. Perché noi subito, per esempio noi le religiose, religiosi quando ci definiamo subito attraverso dei voti, tutte quelle cose. E invece vedremo che ci sono degli altri aspetti che possono aiutare altre persone a riconoscersi in questo tipo di storia. Chi sono? La vita religiosa nasce dentro di un contesto storico, di un cristianismo che incominciava a essere un cristianismo molto strutturato. Cioè una volta che Costantino va provocando questo cambio storico con la sua famosa, dentro delle virgolette bisogna mettere, conversione, perché sappiamo a livello storico che non è stata una conversione tanto profonda, che non era solo una conversione spirituale, era una conversione politica, sociale dentro tutta questa realtà. Comunque, una volta che questa persona segna questo cambio storico, con tutto quello che porta con sé questo cambio, il cristianismo, la cristianità, passa da essere una piccola minoranza a essere la maggioranza. Passa da essere una realtà in diaspora, che si vive solo con una simbologia molto quotidiana, diventa una realtà ufficiale, cioè è riconosciuta. Questa realtà, possiamo dire che se prima viveva questa storia in mezzo dei pericoli, dell'esclusione, comincia a vivere questa storia di privilegi, perché precisamente la religione diventa religione di Stato. E in questo senso la camminata della storia si cambia profondamente. E la vita cristiana comincia a prendere, a assumere delle altre caratteristiche che prima non conosceva. E voi sapete che passare, questo a tutti i livelli, nell'ambito politico, nell'ambito sociale, passare dall'essere minoria all'essere minoranza all'essere maggioranza è un problema, cioè qualcosa che trasforma la vita delle persone. In questo senso ci sono persone dentro di questa storia che intuiscono che questo non era il sogno evangelico. E queste persone sono laici, cioè quelle persone che noi chiamiamo nella storia di oggi laici. Adesso vorrei dire qualcosa su questa parola che per molti è molto chiara, per la maggioranza invece tiene tutta una connotazione solamente gerarchica. Di per sé il termine laico è un termine molto ampio, viene del greco, significa popolo, laos era il popolo, significa precisamente la maggioranza, cioè la... secoli dell'esperienza cristiana non ci aveva la stessa connotazione che c'ha per noi oggi, perché poteva esprimere la vita della maggioranza, il popolo è la maggioranza. E questo vedremo che è importantissimo poi per recuperare il senso della vita. Lungo la storia, questo tipo di prospettiva ha cambiato. E perché? Perché una volta che la comunità cristiana ha incominciato a organizzarsi, precisamente questa organizzazione si è sviluppata di più con questi cambi, no? Con questo passare del cristianesimo a essere una religione ufficiale. In questo senso, nella Chiesa si sono create come delle gerarchie, dalla situazione circolare, comunionale, dove circolavano i beni, circolavano i carismi, esempio, se voi leggete le lettere di Paolo, sono già danno un'idea di questa passione profonda della prima esperienza cristiana di mantenere questa circolarità, con molte difficoltà, perché non era facile neanche nei primi secoli. Però da questa posizione circolare, che è una posizione eucaristica, è cominciato poi a crearsi questo tipo di struttura, di piramide. E qui sono cominciati i vari strati. La maggioranza, per questioni geometriche, se voi vedete la piramide, la maggioranza sta sotto, nella base. Perché? Perché c'è più spazio. Una maggioranza non potrà stare mai qui sopra, perché quando qui sopra ci sta sempre uno, e quando arriva un altro lo butta giù. Devono cambiarsi il potere. Per cui, in questo senso, si sono create dentro della storia delle divisioni e nel linguaggio ecclesiale abbiamo cominciato a usare questi termini, anche il termine laico, con degli altri sensi rispetto a quelli che ci avevano all'inizio. In questo primo strato si riconosce dentro della comunità ecclesiale il clero. Clero significa, in questa prospettiva, tutti quelli che partecipano dell'ordine sacerdotale. Dentro della Chiesa cattolica, per esempio, saranno tutti uomini, perché il clero possono i sacerdoti, possono essere solo gli uomini. Dentro questo clero ci sono delle altre gerarchie, a partire dal Papa, i cardinali, tutto quello che sapete. Però questo è un gruppo a parte. Continuando questa storia e marcando sempre queste differenze, si sono creati altri gruppi. Un altro gruppo è stato precisamente il gruppo della vita religiosa. Io lo lascio proprio. La vita religiosa, vedremo che ha delle altre radici, però dentro questa piramide ha assunto un ruolo specifico. Quando parliamo della vita religiosa parliamo di una vita che vive una certa autonomia e differenza. Perché, per esempio, dentro questa vita religiosa incontriamo uomini e donne. E nell'inizio, nei primi passi di questa vita religiosa, gli uomini, per esempio, non necessariamente appartenevano al clero, erano sacerdoti. Dopo, in un secondo momento, si sono uniti molti sacerdoti. Però si è formato un altro strato, un po' più democratico, più ampio, perché lì possono entrare anche le donne, però è un altro strato. E in queste ulteriori divisioni si è formato un terzo strato, che è quello che chiamiamo, non in forma corretta, però chiamiamo laici. Di per sé le donne, io continuo a insistere su questa cosa perché è importantissimo, le donne fino a quando non ci riconoscono nella possibilità, per esempio, di partecipare a questo ordine sacerdotale, continuiamo a essere laiche, cioè non esistono donne clero, perché nella gerarchia attuale, nel linguaggio attuale, clero sono solo quelli che hanno questa possibilità di partecipare del sacramento sacerdotale. Per cui di per sé queste due dimensioni sono legate intimamente e non c'è nessuna differenza. La differenza si crea un poco perché lungo la storia molti del clero sono anche religiosi, molti sacerdoti appartengono a queste comunità e a questi carismi specifici, però di per sé non esiste questa differenza dentro questi due livelli. E questo si vede perché anche noi continuiamo fino ad oggi a tenere questa sensibilità aperta e inquieta anche, in questo senso di volere recuperare queste radici che non ci separino, ma ci uniscano. Noi continuiamo quindi a usare questo termine in modo incorretto, perché di fatto, se esiste una gerarchia, sono solo due livelli, il clero, cioè l'ordine sacerdotale con tutte le divisioni interne che tiene dal Papa ai sacerdoti, e la maggioranza, i laici, le laiche. Cioè, questa è la maggioranza. Quindi possiamo recuperare questo termine laico come era anticamente il termine popolo. Dove sta la maggioranza? E la inquietudine più grande per noi non è tanto salire a questo livello perché e buttare giù questa categoria del clero, ma è precisamente tornare a sederci tutti in questo circolo di vita. Cioè incominciare a scambiare profondamente questa diversità, non per gerarchia, ma per identità profonda. E questo lo potremmo dire della società, perché nella società non si chiama clero, si chiama governo, si chiamano partiti, si chiamano classi sociali, però è una mentalità che ha formato la nostra storia. Questo tipo di mentalità, dicevo, si forma precisamente nel momento in cui la comunità cristiana comincia a essere una comunità strutturata e ufficiale dentro della storia. Quali sono le intuizioni che fanno nascere questi nuovi e nuove protagonisti dentro della storia e della società? Le intuizioni sono molto semplici. Questa esperienza di vita religiosa nasce dalla maggioranza, cioè nasce dai laici, dal mondo laico, quelli che noi chiamiamo padri del deserto o madri del deserto. Nei primi secoli sono uomini e donne che non hanno niente a che vedere con la prima categoria ecclesiale, che è il clero. E precisamente perché nei primi secoli, in questo cammino di conversione dell'impero alla religione, i primi che entrano a formare parte di classe privilegiate sono i sacerdoti, è il clero. Per cui la maggioranza, il popolo, continua a avere questo sogno molto grande di vivere solo il Vangelo. Cioè, quello che fa scattare questo sogno dentro della comunità cristiana è semplicemente il diritto a vivere il Vangelo, così com'è, mentre vedevano che per vivere il Vangelo, a partire da questo cambio storico del cristianesimo, vedevano che per vivere il Vangelo incominciava la gente a aver bisogno di molte cose. Per cui queste persone, uomini e donne, laici nel senso che non appartenevano, a il mondo del clero erano uomini e donne del popolo. E questo lo vedete tranquillamente a livello storico. La storia, per esempio, di quello che adesso che chiamiamo Antonio Abate, per esempio, come, e che lo prendiamo come rappresentante del monachismo orientale. Lui era un giovane di una famiglia campesina che sogna con un cambio di vita. Era una persona, era un laico giovane. Se andiamo a vedere la storia delle donne, le prime madri del deserto, perché sempre abbiamo parlato e abbiamo conosciuto di più gli scritti dei padri del deserto, però oggi ci sono degli studi molto interessanti su questo. Le prime madri del deserto, la maggioranza erano prostitute, erano donne che per uscire da una situazione storica e sociale di oppressione che vivevano nella propria pelle, vedevano in questo tipo di intuizione una possibilità di liberazione. E questo è interessantissimo, cioè le prime donne, non tutte, però la maggioranza delle prime madri del deserto venivano da esperienze di prostituzione, cioè di uno sfruttamento profondo della loro vita, e vedevano in questo stile di vita alternativo la possibilità di liberarsi. In questo senso, questo tipo di vita comincia con una intuizione profonda che è rivendicare la possibilità di vivere solo il Vangelo. E dire che per vivere solo il Vangelo non si ha bisogno di molte cose. Mentre lei cominciava a dire che si aveva bisogno di molte cose. In questo senso io vi invito a ripensare da dove vogliamo incominciare. Questo termine, vita religiosa, ci ha separato. Proviamo a parlare della religiosità della vita, cioè della intuizione che queste donne, questi uomini, che poi vedremo anche nel pomeriggio, hanno avuto. È precisamente ricostruire quello che la piramide stava formando e stava dividendo, ricostruire la circolarità della vita e non formare divisioni dentro della storia o dentro della comunità ecclesiale. Questo sogno, quindi, che noi chiamiamo vita religiosa, è il sogno della ricostruzione dell'armonia, della ricostruzione della circolarità, della ricostruzione delle relazioni. Non siamo nate e nati con l'intuizione di separare, e lo vedremo. Questa famosa frase, fuga mundi, dobbiamo ritornare a interpretarla nel suo senso più profondo. In quel momento si dà una fuga di donne e uomini, però è la fuga dei centri del potere. Non esiste un'altra fuga mundi in questo tipo di intuizione che non sia il fuggire da questa mentalità che incominciava a separare la storia e cercare spazi dove si possa realmente ricostruire questa storia circolare. Per questo io credo che è interessante per noi nel 2002 ripensare la nostra storia e ripensarla non per mettere a posto dei gruppi o per riconfermare delle appartenenze a questi gruppi, ma per riconfermare profondamente l'appartenenza a questo circolo, a questa storia circolare dove le cose cominciano a scambiarsi, dove le storie differenti di donne e uomini che consacrano la loro vita con una famiglia, con determinati legami, eccetera, eccetera, in determinate situazioni, cominciano a scambiare vita con altre persone che consacrano la loro vita dentro, con altre passioni, con altre intuizioni, però dentro della stessa storia. C'è solo una fuga mundi, che è la fuga mundi del potere, dal potere, dall'arroganza, dal centralismo della vita, dall'egocentrismo delle nostre vite. Questa, lo vedremo anche nel pomeriggio, è un fuggire dal mondo, però da un determinato mondo. Non è fuggire dal mondo della vita, perché anche in questo termine, che poi è rimasto come il termine più famoso, vita religiosa, però il centro è che resta la vita. Noi purtroppo abbiamo lavorato di più questo termine, perché volevamo specificare delle cose, perché volevamo dividere spazi, e ciascuno con il suo spazio, ma quello che dobbiamo lavorare di più è il termine vita, che resta, che io parli della religiosità della vita o della vita religiosa, il termine importante è vita, e quello che vogliamo recuperare oggi e che vogliamo recuperare nella nostra storia è la vita. Non sono cose che ci separano, che oltretutto sono cose che si sono aggiunte per poter dividere questa vita. Quello che noi vogliamo sognare insieme è la vita. Chiederci quali sono gli spazi di vita oggi, che tipo di vita vogliamo portare avanti, uomini, donne, giovani, anziani, popoli differenti. Tutti sogniamo con questo progetto. che questa vita, e lo vedremo poi in un secondo momento, è profondamente, profondamente religiosa, cioè è una vita profondamente abitata dal mistero. E per cui credo in questo senso che possiamo partire di lì, però partendo al rovescio, per recuperare incontro e non per coltivare spazi separati dentro della realtà. E questo ci aiuterà a riformare questa circolarità dentro della storia. E terminiamo ascoltando un testo del Salmo 78, perché è il Salmo 78, versetti 1-6. Salmo della vera tradizione, nel senso che la tradizione non si fa per gruppetti, non si fa perché ciascuno coltiva le sue cose. La tradizione si fa, come dice il termine latino, che viene dal latino, perché si trasmettono le cose. Le cose si narrano, gli avvenimenti si narrano, degli avvenimenti parliamo, in una casa, in una famiglia o in una comunità non si fa tradizione perché manteniamo delle cose, ma si fa tradizione perché dialogamo, perché narriamo la vita e scambiamo questa vita dentro della nostra storia quotidiana. E questo salmo è tutto molto, molto bello, però leggiamo adesso solo i primi versetti, poi potrete meditarlo profondamente tutto. E questo salmo è precisamente un salmo della tradizione. E questa tradizione la fanno tutti, la fanno i membri del popolo, la fanno gli avvenimenti nella storia quotidiana. Il Salmo ha come titolo, no? Le lezioni della storia di Israele, ma queste lezioni le dà la natura, la creazione. Le danno gli avvenimenti storici. Il problema è che noi non narriamo queste cose, le affrontiamo, però non parliamo di queste cose. E l'invito in questo senso è rifare storia, rifare o continuare questa tradizione o convertire le nostre sterili tradizioni a partire da questa narrazione profonda degli avvenimenti, di quello che di padre in figlio, di madre in figlia impariamo lungo la storia. E il Salmo dice così: popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto, e i nostri padri e madri ci hanno raccontato. Non lo terremo nascosto ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore e la sua potenza, e le meraviglie che egli ha compiuto. Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, ha comandato ai nostri padri perché le sappia la generazione, di farle conoscere ai loro figli perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. Anch'essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma osservino i suoi comandamenti. E se voi riprendete questi versetti, è bello notare che qui non si conservano delle cose, né delle idee. Si continuano a raccontare i fatti, le cose che, come direbbe Giovanni, abbiamo visto, udito, toccato, contemplato. Io credo che per tessere un'altra volta questa vita dobbiamo incominciare di nuovo a fare tradizione. Fare tradizione e imparare un'altra volta a leggere e scrivere. E, è importantissimo farlo tutte le volte. E noi pensiamo che seguiamo la nostra vita sempre perché già abbiamo imparato a leggere e scrivere una volta. Invece tutte le volte l'essere umano deve imparare a scrivere e leggere. E questa è la tradizione. Perché oggi non facciamo tradizione o siamo tradizionalisti? Perché in questo momento storico gli estremi sono due. O non vogliamo sapere della tradizione perché abbiamo anche dei traumi, o perché diventiamo tradizionalisti. Tradizionalismo non c'ha niente a che vedere con la tradizione. Il tradizionalismo è conservare cose e voler incontrarci intorno a delle reliquie. La tradizione è questa trasmissione profonda degli avvenimenti presenti. Cambiarci questa narrazione, quello che io vedo, ascolto, tocco, contemplo nel presente. In questo momento storico fare tradizione è importantissimo, però non pensando al passato e nemmeno al futuro, perché guardate, pensare al futuro in questo momento è un lusso che lo possono fare solo i ricchi. In questo momento, per essere fedeli a Dio, hai che essere fedeli profondamente al presente e pensarlo e ripensarlo e narrarlo e dire queste meraviglie nascoste che si fanno, che a parte tutto continuano a esistere dentro questa storia. In questo senso noi vogliamo incominciare di nuovo a leggere e a scrivere la storia, e lo vogliamo fare in questa memoria del presente, a partire da questa ritraduzione della storia possiamo incominciare a vivere di nuovo questa circolarità, questa capacità di poterci siedere e cominciare a scambiare la vita. Poi parleremo della religiosità, però
secondo momento della giornata di conversazioni con Antonietta Potente. 9 luglio.
La nostra riflessione questa mattina era solo una introduzione per aiutarci a leggere o a rileggere la nostra storia a partire da questi punti fondamentali dentro della tradizione cristiana. Dicevamo che questi uomini e donne che cominciano questa camminata di fede, questa camminata storica dentro del loro contesto, hanno delle intuizioni. Tutto il crescere della vita religiosa è come un avvenimento storico, ma anche un avvenimento di fede. Storico perché la vita religiosa segnerà lungo i tempi, in positivo e in negativo, però sempre lascerà delle impronte nella storia dei popoli. E questo lo dico perché se voi andate a vedere qualche tipo di libro di storia, e incontrate sempre anche nei libri di storia che non fanno riferimento alla storia della Chiesa, come punto di riferimento per alcuni fatti, per alcuni cambi che si sono dati nei differenti momenti storici, precisamente esperienze della vita religiosa. Quindi è un avvenimento, in questo senso, storico, e potremmo dire mistico e politico, come è il Vangelo. Il Vangelo è un avvenimento mistico, nel senso che è un invito all'amore dentro della storia. È politico perché cambia o cerca cambiare alcuni schemi delle società o delle politiche del mondo. E quello che faremo questa tarde è un poco scoprire il sogno che mette in movimento questi uomini e donne che hanno questa intuizione, che poi lungo la storia abbiamo chiamato vita religiosa e che, come dicevamo questa mattina, vogliamo riscoprire come religiosità della vita. È un sogno che mette in movimento. La vita religiosa nasce intorno a una ricerca, e credo che oggi, per riscoprire tutta questa camminata e per riscoprire la fedeltà a questa camminata e la fedeltà a Dio, dobbiamo rimetterci in ricerca. Oggi c'è solo un tipo di fedeltà. Noi, quando pensiamo e parliamo della fedeltà, pensiamo in qualcosa di statico, sì? Cioè restare lì. Per noi la fedeltà è non muoverci. Invece, in tutto il cammino del popolo biblico, dall'Antico al Nuovo Testamento, la fedeltà è la ricerca. Una persona è fedele perché in mezzo a tutti questi avvenimenti positivi, negativi, quando non capisce quello che succede, continua a ricercare. E in questo momento storico, nostro momento storico, così come quando nascono queste timide intuizioni, è molto bello riunire queste ricerche nella nostra camminata storica. Cioè, se noi saremo fedeli in queste ricerche che a stiamo percorrendo dei cammini un po' oscuri, non chiari, non perfetti, però se resteremo fedeli in queste ricerche vedremo la luce, cioè riusciremo davvero a vedere nascere qualcosa di nuovo. E la ricerca è come una spinta totalmente gratuita. Queste persone incominciano a camminare in questo sogno gratuito, non sanno dove vanno, però incominciano a camminare. La domanda che ci facciamo è: come nasce questa intuizione? È un desiderio. Questa mattina io dicevo è una un diritto che queste donne, questi uomini vanno come cercano di rivendicare dentro della storia il diritto a vivere solo il Vangelo, senza molte cose, perché sono convinti e convinte che il Vangelo si vive con poche cose. È un desiderio mistico e politico. È un desiderio che è mistico nel senso che è il corpo, la vita quotidiana che sperimenta, fa esperienza del mistero. È politico perché ha un linguaggio sociale. Tutti potevano riconoscere che era uno stile di vita alternativo dentro di un certo tipo di società. Io riscatto solo 5 punti. Normalmente, dicevo questa mattina, quando parliamo della vita religiosa, cominciamo subito a domandarci che cosa sono i voti, perché i voti, che significato tiene. Di per sé i voti sono entrati successivamente in questa esperienza di religiosità della vita. Alle origini scopriamo, come pulire un affresco, no? Scopriamo che ci sono degli altri pilastri, degli altri segni principali o sacramenti principali che danno forza a questa esperienza. Il primo è l'esperienza che queste persone fanno in un determinato contesto storico. È molto importante. Questa esperienza nasce da un contesto storico specifico, ci sono delle date, ci sono dei tempi, ci sono degli avvenimenti storici, come dicevamo questa mattina. Per cui ripensare in questo tipo di spiritualità è realmente per noi voler tornare a guardare la storia e riscoprire questa fedeltà alla storia oggi. Cioè, non possiamo oggi, come non potevano farlo questi uomini e queste donne nei primi secoli della Chiesa, non possiamo ripensare le cose senza guardare la storia e senza riscoprire questa fedeltà alla storia. Non possiamo guardare indietro. E credo che la cosa più bella del cristianesimo è precisamente che ha rotto questa mentalità dell'eterno ritorno. Questo, noi sempre quando pensiamo in rifondare qualcosa, cambiare qualcosa, però abbiamo la tentazione di tornare indietro. Invece questo tipo di esperienze ci fa vedere che può nascere qualcosa e che qualcosa cambia a partire dalla fedeltà a una storia concreta. A volte noi abbiamo la nostalgia di pensare che negli anni 60, per esempio, c'erano degli aspetti molto più importanti a livello sociale, a livello ecclesiale, eccetera, eccetera, e che questo ci faceva sentire molto più vivi, vive, e che era un segno dei tempi molto positivo che poteva cambiare la vita della Chiesa, la vita religiosa, la vita di tutte le persone che hanno questo impegno con la storia. Però credo che questa è una tentazione, è una tentazione che dobbiamo superare. E nella tradizione mistica della Chiesa orientale si dice che non esiste una esperienza che non sia veramente un'esperienza nuova. Qualcosa, cioè, la mistica è precisamente la novità, l'incontro, incontrarci oggi con questo Signore della vita, che non è più il Signore della vita di 15 anni fa, anche se per noi 15 anni sono molto pochi. E credo che soprattutto il mondo europeo ha questa tentazione, un po' per la sua lunga tradizione, di pensare che può cambiare le cose guardando indietro. Dovremmo prendere degli esempi biblici dove guardare indietro, come passa, come succede nel momento in cui si dà la distruzione di Sodoma, di guardare indietro vuol dire restare pietrificati. Questa è una tentazione che ce l'abbiamo a livello sociale, politico, ecclesiale, perché ci dà sicurezza. E quindi possiamo criticare, e critichiamo tantissimo, il nostro mondo, le nostre culture, la nostra epoca, però sempre con questa malinconia e con questo desiderio di guardare indietro. La vita religiosa nasce nel presente, non guarda il futuro, non sogna con cose lontane. È una riscoperta profonda di quello che è identificare questo Signore della vita, questa presenza costante del Dio della vita nella storia presente. Poco questa teologia che voi state recuperando da vari anni del quotidiano, questa spiritualità del quotidiano. Questo tipo di contesto, un contesto, come dicevamo, difficile, che potremmo definire come un contesto di esclusione. Una reazione, mentre, come dicevamo, il cristianesimo sta diventando, no? Diventava sempre più escludente, no? Come si dice? Escludente. Queste persone intuiscono che non è il cammino evangelico. E come rispondono a questa esclusione, a questa progressiva esclusione? E rispondono con un movimento fisico e un movimento interiore che dicevamo questa mattina, quello che noi abbiamo interpretato come fugamundi, la risposta a questa esclusione per loro è il deserto. Il deserto c'ha tutta una simbologia bellissima, una simbologia biblica molto forte, e questi uomini e queste donne raccoglieranno anche questa simbologia. Però il primo passo verso il deserto è un passo geografico. Il deserto, là dove nasce la vita religiosa, è un luogo geografico, è la periferia. È un luogo periferico. E credo che questo dovrebbe aiutarci a pensare che cosa significa oggi ripensare la nostra vita a partire da una mentalità periferica, perché sappiamo che poi la conversione più grande non è spostarci fisicamente dal centro, vado alla periferia. Io posso cambiare fisicamente la mia posizione geografica, ma continuare con la stessa mentalità. Per cui questo è solo come punto geografico per questi uomini e queste donne che hanno questa bella intuizione di rivendicare l'unico diritto cristiano, che è vivere semplicemente il Vangelo. Per loro questo è il primo passo, spostarsi da questi luoghi centralizzati del potere religioso, sociale, politico, spostarsi in questi luoghi periferici, e geograficamente, là dove nasce la vita religiosa, il deserto era una periferia. Questo è il primo passo. Il secondo passo è assumere la mentalità della periferia, cioè questa è non solo cambiare fisicamente, ma cambiare, questa è la conversione, e il deserto diventa il luogo della conversione. E cosa significa la conversione? Significa qualcosa di molto semplice. Guardare la vita propria e degli altri, guardare la storia da un'altra prospettiva. Guardare la storia, incominciare a leggere e a scrivere questa storia, cominciamo questa mattina, a partire da un'altra prospettiva, che è la prospettiva del deserto. E il deserto però c'ha anche un altro significato. Come dicevo, è un luogo sacramentale. Vanno al deserto, nel deserto, facendo memoria della storia del popolo di Israele, che passa un lungo tempo in questa esperienza del deserto, e in memoria anche di lui, cioè di Gesù. Gesù anche passa un tempo nel deserto. E questa memoria è una memoria affettiva, mistica, nel senso che risveglia l'affetto, l'amore per le scritture, per quello che le poche cose che sapevano, perché bisogna anche tenere presente che queste persone non andavano al deserto con la Bibbia, con dei libri, andavano nel deserto con poche cose, e soprattutto non avevano libri, anche perché soprattutto le donne, la maggioranza non sapeva leggere. Per cui vivevano facendo memoria di tutte le cose che avevano intuito prima, ascoltando, come fa per esempio Antonio, ascolta il Vangelo e poi decide, ascoltando quello che avevano intuito della predicazione di altre persone. Il deserto in questo senso è il luogo della memoria affettiva, ripensare tutto a partire delle periferie delle nostre storie. Questa è la conversione, il cambio non solo di luogo fisico, ma il cambio di mentalità. Il deserto ha anche un altro significato, è il luogo della sensibilità. Questo è importantissimo, e questo tutte le persone che vivono, che hanno vissuto in luoghi molto silenziosi, dove c'è poche persone, dove non ci sono molti rumori, la sensibilità è molto più forte. Quando uno sta solo o sola per un certo tempo, la sua sensibilità è molto più forte. Se il più piccolo rumore lo percepisce, no? Lo sente, lo accoglie, così come la possibilità di ricevere una visita si fa come qualcosa diventa come qualcosa di molto importante, no? Quindi il deserto, cioè le periferie, come luoghi di profonda sensibilità. Ripeto quello che dicevo questa mattina, non stiamo parlando di sacerdoti, stiamo parlando di donne e uomini che fanno parte della maggioranza del popolo, sono laici, laici. Un altro significato del deserto è il deserto come luogo di protesta o proposta alternativa. Così è la fuga mundi. Qui dovete mettere la fuga mundi. No, come sempre l'abbiamo interpretata come un disprezzo del mondo, è un disprezzo di un certo mondo, perché voi sapete che nel Vangelo non possono convivere due signori, non possono convivere due mondi. Gesù anche c'ha un disprezzo verso un tipo di mondo. In questo senso il deserto è un luogo di protesta. Vanno al deserto perché incominciano a criticare un certo modo di essere cristiani e vogliono decentralizzare il Vangelo. In questo senso quindi è spostarsi per poter essere più liberi, e in questo senso diventa un luogo alternativo. E se voi riprendete tutti questi punti ci spiegano questa duplice dimensione, la mistica e la politica. Cioè, in questa ricerca amorosa dell'incontro con il mistero, che tutti devono vivere, perché guardate, c'è un problema di fondo, che noi queste cose sempre le abbiamo trattate come cose di poche persone, come che abbiamo tolto il diritto a donne e uomini del nostro mondo di vivere questa esperienza profondamente mistica, cioè di incontro con il mistero. E pensavamo che questo era proprietà di pochi gruppi. E questa tentazione continua a esistere oggi, perché in quella frase tanto stupida che usiamo, di quando parliamo di laici con che hanno dei compromessi, che sono molto attivi nella Chiesa, già facciamo delle distinzioni. Prima le facevamo tra noi religiosi, religiose, sacerdoti e laici. Adesso cominciamo a dividere anche la maggioranza. E quando parliamo dei laici che sono più impegnati, come diciamo secondo il nostro linguaggio moderno, impegnati subito pensiamo a quelli che vanno alla parrocchia o meglio a questi gruppi ecclesiali. Uno che non appartiene a un gruppo ecclesiale già non sappiamo dove metterlo e non ci interessa. E questo non è giusto. Se la vita religiosa recupera le sue radici, deve recuperare questo diritto per tutti e tutte. Perché quello che vogliamo fare non è formare dei gruppetti di santi o sante speciali. Vogliamo tessere un'altra volta queste profonde relazioni che Dio ci aveva regalato e aveva regalato a tutti i popoli, a tutti gli uomini e a tutte le donne e a tutta la creazione. In questo senso, quindi, restituire l'esperienza mistica e politica è importantissima, e anche prendere l'iniziativa perché ci restituiscano questa esperienza, non solo perché ci mettano o ci diano un punto di questa piramide che dicevamo questa mattina, ci collochino in un punto un po' più sopra, un po' più in basso, no? La forza è prendere questa iniziativa e chiedere che ci restituiscano la mistica, non che ci restituiscano dei lavori da fare. Perché dopo il Concilio Vaticano II, cos'è successo? Si è parlato tantissimo dei laici, perché la Chiesa si era resa conto della laicità, però tutta la preoccupazione è stata quella di ridistribuire degli uffici, e adesso siamo vuoti perché non sappiamo più cosa fare, perché già come a volte non ci abbiamo lavoro in questo tipo di chiesa pensata come un'impresa. Per cui quello che dobbiamo costruire insieme, tutti, uomini, donne, con qualche tipo, un qualsiasi tipo di vocazione, è riprendere questo diritto fondamentale a vivere profondamente il mistero, perché questo non è un privilegio, questo è un diritto che avvolge l'umanità e la creazione. La seconda intuizione che apre il cammino della religiosità della vita è l'esperienza che fanno questi uomini e donne dentro di una chiesa, di un cristianismo che diventa sempre più ufficiale, e l'esperienza della idolatria. Il contesto cristianismo sempre più ufficiale, sempre più mescolato con il potere politico, sociale, e fa vivere questa tentazione dell'idolatria. E come rispondono questi uomini e donne a questa tentazione di idolatria, dipendenza, o come dicevamo questa mattina, gerarchizzazione della vita?